Salmo 126, Canto delle Salite. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Il Salmo 126 vede e celebra il Sion, ovvero sia la collina al centro di Gerusalemme dove si erge il Tempio, come il luogo che non ha ancora, non ha più quella pienezza che aveva. E da qui l'invocazione. L'invocazione di porre fine alla presente che è vissuto nell'esilio, che è vissuto nella sofferenza. Ma insieme con questa invocazione, con questa preghiera, c'è la certezza che il Signore realizzerà tutto questo. Ecco, questo salmo inizia, potremmo dire, con un sogno del futuro, con qualcosa che si contrappone alla realtà che sta davanti agli occhi. Questo sogno in realtà è certezza. Perché? Perché lo compirà Dio. E quindi il Dio della vita, il Dio della libertà, il Dio della benedizione. Il Dio che compie cose buone sarà in grado di ricostruire quella città, di ricostruire quella sort, quelle sorti, di cambiare le sorti di Sion. E quindi Sion ricostruita sarà ancora il segno visibile della benedizione di Dio. Questa è la certezza. La certezza viene dal fatto che Dio stesso compirà tutto questo. E allora ecco che questo salmo esprime proprio da una parte il ricordo dell'opera di Dio, dall'altra parte l'invocazione che il Signore intervenga. E certamente possono essere date diverse letture di questa preghiera. E cioè da una parte il ricordo dell'esilio babilonese, dall'altra parte il momento della restaurazione della città, del tempio sotto Zorobabele con l'opera di Esra e Neemia, e d'altra parte però anche il canto dell'Israele messianico, Dio dona felicità e salvezza dopo la persecuzione. L'idea è proprio quella di guardare al tempo dell'esilio come a un momento difficile, sicuramente di sofferenza, ma non un momento sterile. Appunto, il momento della semina. Notate, qui si dice chi semina nelle lacrime, sarebbe da dire chi semina nel sudore. E invece qui il sudore viene sostituito dalle lacrime, segno che queste lacrime dicono o probabilmente appunto l'andare in esilio, anche il verbo è andare, lo sottolinea. Ebbene, questo andare in esilio è nelle lacrime, ma lì misteriosamente si semina qualcosa di costoso, la cui però mietitura è gioiosa e abbondante. In questo tempo si semina la speranza. Una speranza che non abbandona il l'orante, il pellegrino. Quindi un salmo in un momento difficile che però guarda avanti con speranza, e questa speranza è legata non a un ottimismo di maniera o semplicemente ingenuo, andrà tutto bene, ma a un ottimismo che viene da Dio, che viene dalla certezza che Dio realizzerà la sua promessa, che il Signore compirà la sua opera. Concretamente il Salmo è in due momenti, il primo momento sono i primi tre versetti e il secondo momento sono i versetti da 4 a 6, e certamente questo Salmo inizia con questo sogno che è una svolta per la salvezza di Sion, una svolta che provoca gioia, esultanza, appunto sogno. Ora, la gioia, il giubilo è legata a tre idee, a tre momenti. Anzitutto il giubilo è legato all'entrata in carica di un nuovo re, e quindi quando si riconosce la sua autorità, ecco che c'è una grande festa. Il giubilo è legato al tempo del raccolto, quando si mangiano le primizie e si gioisce per quanto si è raccolto come un dono abbondante. Il giubilo è legato alla fine dell'esilio, alla liberazione, alla ricostruzione di Sion. Ecco, potremmo dire queste tre idee, quindi l'entrata in carica del re, il tempo del raccolto, la fine dell'esilio, qui vengono come concentrate, vengono unite, intrecciate. E appunto nell'immagine del Sion ricostruito si compongono, in questa immagine si compongono queste tre accezioni del giubilo. Al Sion c'è la pienezza della benedizione che da Dio fluisce su Israele. E questo si esprime con il versetto 2, e cioè il Signore ha fatto grandi cose. Ecco, Dio è colui che fa grandi cose. Dio è colui che non smette di realizzare le sue promesse. E allora il Sion diventerà una fonte di benedizione. Non è solo un sogno, ma è la promessa di Dio. Non è ancora una realtà, ma non è un'illusione. È appunto la promessa che Dio ha fatto. In questo senso tutto richiama gioia, tutto richiama esultanza, tutto richiama la percezione della benedizione. La tradizione ebraica ha riletto questo salmo in riferimento a Giuseppe, e cioè alla vicenda di Giuseppe, ovvero sia la storia del patriarca, del figlio di Giacobbe, appunto Giuseppe, colui che è stato venduto come schiavo in Egitto e che poi è diventato viceré e che poi ha accolto i fratelli e così via, diventa una specie di chiave per rileggere questo salmo. Leggo una piccola interpretazione che dice: tutto ciò che accadde a Giuseppe accadde anche a Sion. A Giuseppe Israele amò Giuseppe, Genesi 37, a Sion il Signore ama le porte di Sion, Salmo 87. A Giuseppe l'odiarono i suoi fratelli, Genesi 37, a Sion ha alzato contro di me la sua voce, perciò l'ho odiata, Geremia 12. A Giuseppe noi stavamo legando i covoni, Genesi 37, a Sion tornando viene con giubilo portando i suoi covoni, il nostro Salmo 126. A Giuseppe gli dissero i suoi fratelli: forse che vuoi regnare su di noi, Genesi 37. A Sion Dice a Sion, regna il tuo Dio. Isaia 52. A Giuseppe, Giuseppe fece un sogno. Genesi 37. A Sion, quando il Signore fece tornare i deportati di Sion, fu come se sognassimo. Salmo 126. E cioè, l'idea è proprio quella che come Giuseppe è stato accompagnato dal Signore nella sua vicenda, che ha conosciuto la fatica, la tragedia dell'essere venduto, dell'essere schiavo, dell'essere prigioniero, ma poi ha visto una incredibile opera di Dio che l'ha portato a diventare viceré d'Egitto, così coloro che vivono in esilio e che vivono un momento di fatica continuano a credere nella promessa di Dio. Ora, noi viviamo un tempo difficile. Questo tempo difficile è il tempo per rinnovare la nostra fede, non semplicemente che tutto si risolva, lo speriamo tutti evidentemente, lo aspettiamo anche con ansia, con trepidazione, ma che vediamo la promessa del Signore, che è molto più grande dei nostri desideri, che è molto più profonda delle nostre prospettive. Il Signore non ci dona la salute, o meglio, non ci dona solo la salute, ma ci dona la salvezza, che è qualcosa di molto più profondo, che è qualcosa di molto più grande. Il Signore è capace di strapparci dalla morte. Ecco, potremmo dire questo salmo in cui si guarda una realtà che si spera che ancora non c'è, ci mette nelle condizioni appunto di Giuseppe, che continuava a fidare nel Signore, che sapeva che il Signore agiva pur in tempi lunghi, difficili, certamente anche di grande sofferenza. Ma nella seconda parte, i versetti 4-6, si mostra come questa preghiera non è ancora il cambiamento stesso, ma esprime la resistenza alla tentazione in fondo di accettare lo status quo, cioè di accettare una situazione difficile che si sclerotizza, che dura più del tempo che si era immaginato e che dunque segna la vita quotidiana. È esattamente l'esperienza che stiamo vivendo, quella di un tempo che si allunga e che naturalmente cambia le nostre abitudini, imprime un nuovo modo di vivere, di organizzare la quotidianità, non senza grandi punti di domanda. Ebbene, proprio qui si esprime la resistenza alla tentazione di accettare uno status quo che rischia di davvero imprigionare. Notate che qui la preghiera riguarda noi, le nostre sorti. Versetto 4 ristabilisce, Signore, la nostra sorte. Quindi è molto molto personale. E l'immagine è questa, l'immagine usata è quella dei torrenti del Negev. Nel Negev, cioè nella zona a sud, desertica del paese di Israele, ci sono i cosiddetti wadi, termine arabo, che dice i letti dei torrenti, che sono secchi, assolutamente senza una goccia d'acqua durante l'estate, ma che d'inverno, quando ci sono improvvise piogge, si gonfiano, improvvisamente, addirittura l'acqua qualche volta è così violenta che cambia lo stesso corso di questi torrenti, proprio perché scendendo d'improvviso su un terreno secco che non assorbe, si gonfia e porta via tutto quello che trova sulla sua strada. E questa potenza, addirittura questa violenza dei torrenti del Negev, vedete, fa vedere la forza della vita, una forza straordinaria. Ecco, si chiede che in tempo di debolezza ci sia una conversione spettacolare. Si chiede che il deserto diventi giardino. Ma appunto Questa immagine della forza diventa anche immagine della violenza e dice appunto un intervento che è decisivo, appunto è forte, è grande l'intervento di Dio. Ora, se questa è la preghiera, una preghiera di un intervento deciso, forte, quasi violento per così dire, si ritorna alla realtà dicendo chi semina nelle lacrime. L'immagine delle lacrime dice sofferenza, ma appunto si semina, e cioè verrà un giorno in cui ci sarà la mietitura. E proprio la certezza della mietitura permette di seminare. Perché? Perché quel poco che si ha lo si getta in terra e dunque naturalmente qualcuno si priva di questi semi, ma è la condizione per avere molto di più l'anno seguente. E allora questo tempo di esilio può diventare il tempo della semina. Adesso sembra di perdere quel poco che si ha, in realtà si sta preparando un raccolto molto ampio, si sta preparando qualcosa di splendido. Ancora una volta la tradizione di Israele ha letto questa immagine a partire dal patriarca Abramo. E la vicenda di Abramo, come prima la vicenda di Giuseppe, diventa una chiave per interpretare questo salmo, ma insieme per interpretare la vita intera. Scrive: nell'andare, nell'andare se ne va e piange, nell'andare, questi è Abramo, quando il Signore gli disse, vai nella terra di Moria, Genesi 22. Cammina piangendo, perché piangeva? Piangeva nel suo cuore pensando, ieri il Santo, benedetto egli sia, mi ha detto, in Isacco prenderà nome da te una discendenza, e oggi mi dice, va e offrilo. Rispose il santo, benedetto egli sia, egli mi è fedele, come è detto, hai trovato nel suo cuore fedeltà davanti a te. Eccolo che cammina per compiere la volontà del santo, benedetto egli sia, e trascina Isacco, come è detto, portando il seme del sacco. Ma quando egli gli disse, non stendere la tua mano, tornarono entrambi nelle loro case in pace. Abramo tornò dai suoi servi e preso radire, nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Abramo si era tenuto come muto e sordo e non aveva proferito parola, come è detto, io come un sordo non ascolto, come un muto non apro la bocca, Salmo 38. Perciò è detto, nel tornare viene con giubilo. Ecco, questa interpretazione rilegge il nostro Salmo 126, la parte finale, il versetto 6, nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni, alla luce dell'episodio della cosiddetta Akedah, cioè della legatura di Isacco, Genesi 22. Abramo che va, obbedendo al comando di Dio, e va certamente piangendo. Ma nel momento in cui quel figlio non è offerto, l'angelo ferma la mano di Abramo, ebbene quel figlio diventa il figlio della promessa. Abramo rinuncia al possesso del figlio e questa rinuncia al possesso del figlio gliela restituisce. Nel momento in cui noi rinunciamo al possesso di qualcosa, ecco che ci è dato in maniera più straordinaria. Abramo diventa colui che semina abbondantemente, certo nelle lacrime, ma raccoglie poi ampiamente. L'esperienza della fede è esattamente questa fiducia nella potenza di Dio. E potremmo dire la nostra vita cristiana in questi giorni è certamente messa alla prova, ma questo tempo può diventare, come ci ricorda il nostro Arcivescovo, un'occasione propizia, un'occasione di salvezza, perché appunto in questo tempo seminiamo per raccogliere più abbondantemente.